Radio 2.
Oh, che meraviglia riaprire in questo modo! Noi siamo sempre le brave ragazze, come sono dalle Francesco De Gregori, al 3487-300-200. Andrea dice, ero 120 kg, poi 8 anni di triathlon, finendo a discreti livelli, e adesso 38 anni sto come un ventenne.
Ma quanto è importante l'obiettivo che ci poniamo, e soprattutto, che obiettivo dobbiamo porci? Siamo andati a bussare alla porta... come al solito di un tecnico specializzato e molto spiritoso, ha scritto un libro edito da Vallardi che si chiama Te la do io la dieta, lui è dietista, personal trainer, preparatore atletico e adesso anche scrittore, laureando, peso 100 kg, non tutti di muscoli, ed è Fabrizio Borghetti.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Borghetti, come va?
Molto bene, grazie, non mi lamento.
Oh, sta meglio quanto. Della gentile che si...
Sì, la gentile, infatti,
è arrivata.
Tenta di fare un colpo di tosse senza disturbarmi
fallo,
troppo.
Fallo, ora.
Va bene.
Va. Ce l'abbiamo fatta. Senta, Borghetti, allora, la sua carriera agonistica si è conclusa nel 95 come campione, insomma, il campionato italiano di bodybuilding. Poi che è successo?
Sì, esatto. Poi è successo che mi sono messo a lavorare tutta la giornata e quindi allenandomi di meno e mangiando quasi come quando gareggiavo praticamente, quindi come si chiama metodo Galeazzi, è molto utilizzato.
Però quindi, vedi?
Esatto,
e quindi
si nutre come quando si fa agonismo, ma si smette di fare agonismo e si aumenta di peso.
Non funziona proprio perfettamente, infatti.
No, funziona metodo. Benissimo, è una cosa tutto garantito, assolutamente garantito, cioè è certo che si ingrassa, è una cosa fantastica.
Lei aveva già scritto, non sono grasso, sono di osso grosso, che
esatto,
ecco, è la classica frase che si dice.
Libro dedicato alle donne, però.
Bravo.
Mentre Te la do io la dieta è dedicato a uomini, donne e anche persone dubbiose, e comunque il Non sono grasso, sono di osso grosso è dedicato esclusivamente agli alibi che le donne inventano per dire che non riescono a dimagrire.
Insomma. Che sono veramente tanti. Quindi il messaggio qual è per i lettori?
Il messaggio dell'ultimo libro è quello di, diceva, qual è l'obiettivo, qual è l'obiettivo finale? Quello di rimanere sani di mente, possibilmente, anche durante una dieta, cosa che non è molto facile, soprattutto perché molte letture si perdono nel definire se è meglio 50 grammi di un alimento o 60 grammi, mentre invece penso che comunque quello che debba essere valutato non è la grammatura, ma quello che le persone cercano negli alimenti. Io faccio delle considerazioni nel libro che sono un pochino... particolari, molti non si stanno rendendo conto che noi siamo diventati dei consumatori assidui, mentre un paio di jeans dura alcune settimane, mesi, anni addirittura, se una persona non ingrassa smisuratamente, il cibo dura pochi minuti e le aziende continuano a produrre alimenti che in realtà in natura non esistono, quindi vengono assemblati alimenti particolari per creare sempre nuovi sapori, sempre nuovi gusti, per attrarre sempre nuovi consumatori, con la fantastica illusione che il cibo possa risolvere i problemi, mentre invece il cibo spesso li crea i problemi e comunque sicuramente non riesce a risolverli se non eventualmente risolvere la fame vera e propria, che però in Italia non c'è la fame che intendo
cioè
la fame del
certo
terzo mondo,
sì,
ovviamente.
Quindi, questo insomma, poi fa parte anche dei suoi studi sulla tesi sui disturbi del comportamento alimentare.
Esattamente.
Ma che cos'è un corpo bello, Borghetti?
Un corpo bello è un corpo con una testa collegata allo stesso corpo che lo vede bello a prescindere dall'estetica. Io nel libro scrivo che una donna non è bella quando è bella, è quando è fortemente convinta di esserlo che diventa bella. E il grosso problema è che molte donne, pur bellissime, si vedono difetti che non hanno e automaticamente si comportano come tali. Quindi girano con pareo in spiaggia per non far vedere delle forme o girano con giubbotti attorno alla vita per nascondere. Un giubbotto attorno alla vita è come aver scritto direttamente a caratteri cubitali, sono convinta di avere il culo grosso e quindi automaticamente il ragionamento va di conseguenza, una persona che si comporta come una persona grassa in realtà o una persona non attraente finisce per diventare quella persona, magari non essendolo.
Allora, una parte dedicata alla differenza tra alimentazione emotiva e fisiologica, ma ne parliamo tra poco. Borghetti, rimanga con noi.
Non mi muovo.
Bravo ragazzo, ad onorem già subito.
O magari nel frattempo facciamo un po' di ginnastica.
Via,
muoviamoci un po', dai.
Eccolo qui, Borghetti.
Borghetti è sempre con noi.
Se l'hai preso un caffè?
Senza zucchero, però.
Senza zucchero.
Bravo, come me. Bravissimo, Borghetti. Noi abbiamo fatto un po' di ginnastica. Senta, prima abbiamo parlato di questa, non tanto in versione di tendenza, però insomma di questo attacco dei Times nei confronti del Pilates.
Sì.
Esatto, che appunto ha detto che non farebbe proprio così bene.
Beh, io credo che qualsiasi attività motoria, compreso il depilarsi, possa essere comunque utile rispetto alla sedentarietà. Che poi il Pilates possa non avere tutte le proprietà o tutti i vantaggi che possono essere gli ascritti è un'altra considerazione, però qualsiasi attività motoria è sicuramente benefica, a prescindere.
Bene. Senta, invece abbiamo letto su questo, sul suo libro, Te la do io la dieta, edito da Vallardi, che è molto divertente anche come libro.
Grazie.
La differenza tra alimentazione emotiva e fisiologica.
Sì. È una mia ricerca personale durata una decina d'anni e io ho suddiviso la giornata praticamente in tranche, in parti, e ho notato che le persone ricevono degli stimoli cerebrali ad una alimentazione fisiologica per gran parte della giornata, cioè in realtà durante la giornata fino alle ore 17, dal risveglio alle 17, si tende a mangiare ciò che in realtà serve, e quindi il nostro corpo ha delle basse richieste, perché in fin dei conti abbiamo o tutti più o meno delle scorte adipose alle quali poter attingere.
Lato B.
Fantastico lato B. Oppure abbiamo comunque un'attività magari lavorativa non particolarmente dispendiosa. Dalle ore 17 si accende invece una parte che chiamo alimentazione emotiva, che è legata ancestralmente al nostro ricordo mentale del succiotto, del biberon, della coccola materna di quando eravamo piccoli, del fatto che fosse più facile addormentarsi con un bicchiere di latte o un biscotto all'interno, e quindi si accende un'alimentazione che invece ha lo scopo non più di nutrire, anche perché poi non possiamo più spendere calorie alle 19, alle 20, alle 22, e quindi non ci sono più le possibilità, salvo per quelli che hanno una sana attività sessuale notturna, quindi io mi escludo dalla categoria.
Non ti preoccupi, anche noi qui siamo tutti tra single.
E infatti noi prenderemo l'abitudine di andare a dormire alle 17, allora, così.
Perfetto, alle 17 un minuto già tutti a letto, così si evita. E in quella fase della giornata è molto bello vedere come le persone dichiarano fame, qualcosa che non c'entra niente con l'appetito, perché molti miei pazienti mi dicono: io ho fame alle 10 di sera, io gli dico: prendi una scatola di tonno al naturale. La risposta è: ma io non avrei fame di tonno al naturale, avrei fame di
biscotti.
Esatto, o di gelato o di cioccolato, e quella non è fame, perché se io dessi in Burkina Faso o in Centrafrica del tonno al naturale andrebbe da Dio proprio, purché fosse commestibile andrebbe benissimo.
Certo.
E quindi...
Senta, no, Borghetti, dunque, lei fa una distinzione a un certo punto di errori da evitare quando ci si mette a dieta, tipo non mettersi a dieta per far contenti gli altri. Ce ne dica un altro errore da evitare.
Ecco, uno degli errori più comuni è quello di mettersi a dieta come se la dieta debba essere un punto di inizio. Sono stata lasciata, ho perso il lavoro, ho avuto dei problemi, un lutto, anche problemi importanti. Adesso inizio mettendomi a dieta, come se il mettersi a dieta fosse una cosa semplice, come se in realtà, dopo aver usato per mesi o per anni addirittura il cibo a scopo compensatorio, una persona potesse da un momento all'altro partire dalla forma fisica estetica, iniziando a mettersi a dieta come
se fosse il primo passo verso un cambiamento, però la dieta che invece è difficilissimo
da seguire. Che però dovrebbe essere l'ultimo passo, cioè prima mettiamo a posto la testa e poi dopo si mette a posto il corpo.
Ma perché è così difficile seguire una dieta?
È difficile seguire una dieta perché noi lavoriamo per anni per affinare una dieta. Noi in Italia abbiamo circa 60 milioni di diete diverse. Basta andare al supermercato e guardare le persone cosa acquistano, e noi vedremo nei carrelli cose che non acquisteremmo mai, e le persone guardano nei nostri carrelli e vedono cose che noi mangiamo abitualmente che loro non acquisterebbero mai. Quindi se ognuno ha una propria dieta e tende a continuare, dopo aver fatto magari mesi o settimane di privazione alimentare, vuole tornare a mangiare come ha sempre mangiato, e quindi diventa difficile. Difficile in realtà.
Invece dieta è educazione alimentare, quindi è trasformare la propria abitudine.
La soluzione non può essere scambiare i carrelli. Cioè io prendo uno dell'altro, non mangerai mai quello che c'è dentro, così metto a dieta.
Esatto, si potrebbe pure morire di fame eventualmente. No?
Senta, vogliamo capire una cosa, un'ultima cosa, Borghetti. Perché uno bisogna mangiarsi le unghie quando si è a dieta?
Perché da una mia personale ricerca ho notato che tutto ciò che ha una funzione orale, quindi tutto ciò che finisce in bocca sostanzialmente...
Cosa che sta facendo l'Andreozzi
adesso? Una pellicina mi sto mangiando.
Esatto, e le unghie, le pellicine, il fumo, il bere, il mordicchiarsi i tappini delle penne, è comunque, la psicologia insegna da questo punto di vista, uno scarico di aggressività che finisce sulla masticazione. E quindi tutto ciò che porta le cose alla bocca, la gestualità di portare le cose alla bocca, è comunque qualcosa che porterà a mangiare. E bisognerebbe trovare dei metodi di scarico tensivo, di scarico nervoso, che non fossero quelli di mordere, perché altrimenti si finirà comunque con un cracker in bocca che darà l'alibi di dire: vabbè, ormai ho mangiato un cracker, adesso mangio il forno intero, perché tanto ormai ho mangiato un cracker.
Fantastico. Grazie infinite, grazie a Fabrizio Borghetti, te la do io la dieta, autore, editore a Vallardi, autore naturalmente Fabrizio Borghetti.
Ci sentiamo presto, la disturberemo magari ancora sul tema.
Quando volete.
Grazie.
Quando volete. Grazie.
Ti senti meglio? Ti senti già più motivata a fare la dieta?
Sì.
Tu dove? La dieta della gente.